Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. C'è ancora molta incertezza sulla firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco di 60 giorni. Per Tel Aviv presenta un pericolo per la sicurezza di Israele. Trump conferma che la firma è prevista per domani, anche se da Teheran manca ancora una risposta chiara. Intanto si allarga il potere del presidente degli Stati Uniti sull'informazione, grazie ai legami con i nuovi padroni di CBS e CNN. Migliaia di persone sono scese in piazza a Roma contro gli appuntamenti della destra estrema. Da un lato la costituente di Futuro Nazionale con Vannacci, che ha fondato il suo partito all'insegna del vittimismo, e dall'altro i fascisti di Casa Pound che manifestavano in nome della remigrazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il primo ministro britannico Starmer in serata ha parlato con Donald Trump, sottolineando l'importanza di garantire una pace duratura con l'Iran, mentre funzionari israeliani hanno detto che il memorandum tra i due paesi mette in pericolo la sicurezza di Israele. Queste le ultime reazioni dopo che oggi Trump ha affermato che la firma del memorandum con l'Iran ci sarà e si terrà domani a Ginevra. Subito dopo, secondo il presidente, ci sarà la riapertura dello stretto di Hormuz. In realtà da parte iraniana per tutto il giorno si è mantenuta molta ambiguità. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, andrà domani in Pakistan con una delegazione per colloqui tecnici relativi all'accordo in via di definizione. In precedenza il portavoce del ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che l'accordo Teheran-Washington non verrà firmato domani. Il mediatore pakistano, invece, aveva espresso ottimismo. Insomma, tutto è ancora in divenire a poche ore da quello che dovrebbe essere l'appuntamento per siglare una tregua di 60 giorni e un memorandum di intenzioni per trattare i dossier più scottanti, a cominciare dal nucleare iraniano. Sentiamo il servizio di Farihan Sabai.
Domani, sulla torta per il suo 80° compleanno, il presidente statunitense Donald Trump non avrà la candelina della resa incondizionata da parte di Teheran. È presto per festeggiare la fine della guerra. Non vi è chiarezza sul contenuto del memorandum di Islamabad. Le versioni trapelate sono assai diverse. I nodi al pettine sono almeno 5. La cessazione immediata della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Lo stop al blocco navale e la riapertura dello stretto di Hormuz, l'allentamento delle sanzioni primarie e secondarie contro l'Iran imposte dal tesoro statunitense, lo sblocco degli asset iraniani congelati all'estero e poi il programma nucleare della Repubblica Islamica. Con Teheran, Trump ha voluto giocare la carta dell'hard power, scontrandosi con i pasdaran, facendo serrare i loro ranghi, arricchendoli con i pedaggi per il passaggio nello stretto di Hormuz e ora con lo scongelamento di asset all'estero. Il soft power di Barack Obama, che aveva voluto tenacemente la firma del JCPOA, l'accordo nucleare del 2015, avrebbe invece permesso l'apertura dell'Iran agli investimenti stranieri, tra cui in prima fila c'erano anche quelli delle imprese italiane, e con l'alleggerimento delle sanzioni Barack Obama favoriva la classe media iraniana, quella che guarda l'Occidente ed è stata messa in estrema difficoltà dal regime sanzionatorio statunitense e dalla guerra. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
Intanto i raid israeliani continuano in Libano e anche nella striscia di Gaza. In serata un attacco israeliano ha ucciso 2 persone a Khan Yunis nella striscia di Gaza, mentre almeno 5 sono state uccise oggi nei raid sul sud del Libano. Entrambe le notizie sono state date da Al Jazeera, che ha citato anche media locali. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, dall'inizio degli attacchi israeliani contro Hezbollah il 2 marzo scorso, almeno 3.756 persone sono state uccise e quasi 12.000 ferite. E oggi sono stati 179 invece gli scontri tra gli eserciti di Ucraina e Russia lungo il fronte, lo fa sapere lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine, mentre un deposito di mezzi di trasporto della centrale nucleare di Zaporizhia in Ucraina, ma in mano alle autorità russe, è stato colpito dall'esercito di Kiev. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha fatto sapere che proseguono lavori di riparazioni delle linee elettriche attorno alla centrale. Si tratta delle linee che sono state danneggiate nei combattimenti nella zona nelle ultime settimane. E veniamo alla giornata italiana. Da un lato Vannacci, che ha tenuto oggi a Roma la prima delle due giornate di fondazione del suo partito di estrema destra in un teatro del centro, all'insegna del classico vittimismo della destra e dell'ambiguità nel rapporto coi partiti di governo. E dall'altra migliaia di manifestanti neofascisti che hanno invaso il quartiere Prati della capitale al grido di remigrazione. È stata una giornata difficile per Roma, a cui si è aggiunta anche la manifestazione dei pro vita, ma in piazza ci sono stati anche gli antifascisti per dire no alla deriva contro gli stranieri che rischia di prendere piede in Italia e in Europa. Iniziamo da Vannacci. Sono l'underdog, ha detto di sé. Siamo la feccia, i figli di nessuno e siamo fieri di esserlo. Una classica modalità della destra fascista. Il tema su cui ha preso applausi è stata la lotta contro gli immigrati, ormai un cavallo di battaglia di tutte le destre estreme occidentali. Lo stesso che ha portato in piazza migliaia di persone, come dicevamo, guidate da Veneto Fronte Skinhead e Casa Pound. Sentiamo Federica Pennelli del Domani, che ha seguito entrambe le manifestazioni.
C'è una rincorsa a destra, c'è una rincorsa anche nell'estrema destra, come il Comitato di Rimigrazione e Riconquista, che quest'oggi è sceso in piazza a partire da Piazza della Libertà in quartiere Prati, proprio chiamando a raccolta, insomma, da tutta Italia tutta quell'estremo mondo di estrema destra, che va da Casa Pound fino ad altre sigle, Veneto Fronte Skinhead, eccetera, che comunque orbitano, diciamo, in quella direzione, con quella postura, e chiaramente, diciamo, vedere una città come Roma in quel quartiere con quel passaggio, ovviamente è stato qualcosa di diciamo di forte. Dopodiché è anche vero che, diciamo, il numero delle persone che sono riuscite a portare, se lo guardiamo, diciamo, a livello nazionale, non è comunque un numero incredibile, pieno di slogan tricolori, polinomidate, gruppi musicali dell'estrema destra, t-shirt che evocavano il ventennio, insomma, diciamo, la postura novecentesca fascista non è cambiata neanche nello stare in piazza, non è cambiata, diciamo, nella brutalità delle rivendicazioni contro le persone migranti.
E altre migliaia di persone si sono ritrovate in corteo a Roma, partendo dal Colosseo. Era la manifestazione antifascista che ha voluto gridare l'estraneità di un tema come la remigrazione rispetto alla cultura della città. Sentiamo le voci di alcuni manifestanti raccolte da Anna Bredice.
Davanti al corteo proposto dal Comitato per la Rimigrazione, ma anche quello dei Provita, è impossibile non mobilitarsi, perché pensano di poter venire a Roma, che è una città medaglia d'oro per la resistenza, e sputare le loro parole d'odio sulla rimigrazione.
Noi cerchiamo qua, con la partecipazione, con la lotta, a far urlare la nostra voce, farci sentire, affinché venga tutto fermato e non si replichino tentativi che sono già stati fatti o che si stanno cercando di mettere in atto. Quindi noi cerchiamo di fermarla e di metterlo nella coscienza di tutti, di chi ci ascolta, chi ci guarda, chi passa per strada adesso.
La città non li vuole, e si vede dal fatto che siamo qui in tantissimi contro questa proposta di legge, che altro non è che vorrebbe riportare le deportazioni che hanno già fatto loro fin troppi anni fa, quindi chiaramente questa cosa non passerà.
Negli Stati Uniti un altro colpo alla libertà di informazione. L'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount per oltre 100 miliardi di dollari porterà a un allargamento dell'influenza di Trump sui media. La famiglia Ellison, proprietaria di Paramount, è infatti molto legata politicamente a Donald Trump. Nel loro impero mediatico è già presente la CBS, l'arrivo di Warner Brothers, che controlla CNN, rafforzerà il potere trumpiano sull'informazione e non sembra che le autorità antitrust americane si metteranno di traverso. Sentiamo il servizio di Andrea Di Stefano.
Il Dipartimento Antitrust statunitense ha dato il via libera all'acquisizione per 111 miliardi di dollari di Warner Bros. Da parte di Paramount al termine di un'investigazione durata 8 mesi. Il comunicato ufficiale del Dipartimento della Giustizia, da cui dipende l'autorità di controllo del mercato, non evidenzia il reale impatto nei 3 segmenti esaminati: streaming, TV broadcast e produzione cinetelevisiva. In modo generico, recita che l'acquisizione da parte di Paramount non produrrà probabilmente danni alla concorrenza. Al contrario, continua il comunicato, è probabile che la società risultante dalla fusione aumenti la concorrenza, offrendo ai consumatori un'alternativa più solida e competitiva rispetto alle offerte dei maggiori operatori, che nel caso statunitense sono Netflix, Amazon Prime e Disney Plus. La strada per la fusione, che Paramount vorrebbe portare a termine entro il prossimo luglio, deve però fare i conti con l'antitrust europeo, quello australiano e la resistenza interna degli Stati Uniti, a cominciare dal procuratore generale della California, che non ritiene per nulla conclusi gli accertamenti antitrust. In questi mesi si sono levate molte proteste da parte di autori, attori e di esponenti di punta dei democratici, come la senatrice Elizabeth Warren, che considerano l'acquisizione sotto l'insegna della famiglia Ellison un allineamento al trumpismo di una realtà composita e ancora molto rilevante sia nella produzione informativa, a cominciare dalla CNN, sia nella produzione cinetelevisiva.
7 alpinisti sono morti nel giro di 24 ore sulle Alpi nord-occidentali della Val d'Aosta. Sono precipitati nel vuoto in 4 differenti incidenti. Il corpo di un alpinista deceduto è stato recuperato oggi nella zona del ghiacciaio della Bremba sul Monte Bianco. Ieri 3 alpinisti trentini erano precipitati dalla parete nord del Gran Paradiso e altri 2 sono morti questa mattina sul Mont Maudit, nel versante francese del Monte Bianco. Infine un alpinista è morto oggi sul Pic Tindal, lungo la via normale italiana del Cervino. Era considerato il leader della banda transnazionale Trende Aragua, sotto la quale agiscono diverse organizzazioni criminali. Stiamo parlando di Héctor Guerrero Flores, noto come El Niño Guerrero, ucciso oggi in Venezuela. L'operazione era stata annunciata dalla Casa Bianca. Sentiamo il servizio di Alfredo Somoza.
L'eliminazione con un drone di Héctor Rustafor Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, è stato un duro colpo per il Tren de Aragua, la holding criminale nata nel 2005 nel carcere di Tocolón, nella provincia venezuelana di Aragua. Il Tren non è un cartello della droga tradizionale, nel senso che non produce stupefacenti, ma distribuisce la cocaina colombiana in Sud America, dove si è radicato con forza in Cile e Perù, restando però il suo centro operativo negli Stati Uniti, dove gestisce racket, traffico di armi e soprattutto reti di prostituzione femminile. Classificato come gruppo terroristico dagli Stati Uniti, il Tren de Aragua ha sempre goduto della protezione del governo venezuelano e le modalità dell'eliminazione del loro capo ci racconta i cambiamenti in corso in Venezuela dopo il sequestro di Nicolás Maduro. 2 giorni fa Trump, in un discorso pubblico, ha affermato che il petrolio venezuelano, ora gestito dalla Texaco, ha ripagato 5 volte il costo dell'operazione militare, e con l'eliminazione del Niño Guerrero si riconosce pubblicamente che la CIA non solo fa intelligence in territorio del paese sudamericano, ma porta avanti operazioni militari. Un caso da manuale di sovranità dimezzata, ma con un governo che ancora è quello di prima. Per Trump una boccata di ossigeno in mezzo alla palude iraniana, per il Sud America l'ennesimo avvertimento di come siano cambiate le cose nei rapporti con il vicino del nord.
El Niño è ufficialmente arrivato. Il servizio meteorologico statunitense NOAA ha annunciato che il fenomeno climatico si è sviluppato nel Pacifico tropicale. Secondo le previsioni della NOAA potrebbe rafforzarsi nei prossimi mesi, raggiungendo un'intensità moderata o forte entro l'autunno. Il picco è previsto per l'inverno 2026. Ma che cosa provoca il fenomeno del Niño? Sentiamo Lorenzo Tecleme, giornalista e co-conduttore della trasmissione Il Giusto Clima di Radio Popolare.
Il Niño è complicatissimo da spiegare, ma molto facile da descrivere negli effetti. Fa più caldo in praticamente tutto il mondo. Quello che possiamo aspettarci quindi è un aumento delle temperature medie rispetto alle temperature medie a cui siamo abituati. Se l'estate scorsa avevate caldo, quest'estate avrete ancora più caldo. Il problema è che il Niño, che di per sé è un fenomeno ciclico, c'è da sempre, ogni tanto torna, si somma all'aumento delle temperature medie globali dovuto alla crisi climatica, che invece è continuo, ogni anno fa più caldo del precedente, quindi mettiamo le mani avanti, non è detto che le previsioni peggiori si avverino, ma sicuramente c'è una condizione di rischio. Il secondo effetto possibile, ovviamente sono tutte previsioni, scenari, non abbiamo mai una certezza al 100%, è che poi in settembre, in ottobre si sia accumulata tanta energia che si sfoga in tempeste terribili, vedi Emilia Romagna, vedi Valencia.
Siamo in chiusura, è morta a Milano Luisa Muraro, una delle maggiori protagoniste del femminismo italiano. Avrebbe compiuto 86 anni domani. A Milano Luisa Muraro fu tra le fondatrici della Libreria delle Donne ed è stata la stessa libreria a dare notizia della sua morte. Proprio alla Libreria delle Donne lunedì si terranno i funerali. Sentiamo il ricordo nelle parole di Renata Sarfati.
Luisa Muraro è stata una grande filosofa e una grande femminista. E lei insegnava all'Università di Verona e anche ha fondato la comunità filosofica di Diotima.
Un'attività molto vasta che è stata anche di tipo politico, ad esempio ha fondato la Libreria delle Donne.
È stato un luogo di pensiero politico, di pratica politica, 50 anni di politica che si è poi sviluppata in tutta Italia e anche all'estero, perché abbiamo avuto degli scambi, i suoi libri sono stati tradotti e noi come pratica politica abbiamo avuto degli scambi con la Germania, con la Spagna soprattutto molto, la Spagna e Germania in particolare, però anche con gli Stati Uniti. L'eredità culturale, l'eredità di Luisa, la principale direi la libertà. E la verità, perché Luisa si è concentrata sulla verità soggettiva e riuscire a dirla, a nominarla, per la libertà. E lei non una cosa, non ideologie, ma una libertà agita nelle relazioni, nello scambio con le altre, con gli altri.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.